www.redigio.it e la storia continua. Vita quotidiana, una casa di donna. Quando il lavoro cambiò sesso. Alla fine del XIV secolo, le donne potevano svolgere qualsiasi attività. E verso la fine del 200, su un centinaio di mestieri ufficialmente praticati dagli uomini, ma che completavano anche la presenza femminile, 5 erano esercitati solamente da donne, mentre nelle regioni tedesche e nell'Inghilterra del 300 è rimasta memoria di donne fabbro, coltellinaie, guantaie, orafe, mercanti di lana. In Toscana troviamo, tra le altre, donne barbiere, pannettiere, formaggiaie, senza contare le occupazioni che si erano ritenute più congeniali alla natura femminile, quali la filatura, la tessitura, il ricamo, il cucito, la cucina. A questi vanno aggiunti quei casi che ovviamente la maggioranza, in cui le donne collaboravano in condizioni di totale anonimato, con il marito o il padre nei campi, negli orti, o nei lavori artigianali svolti nell'abitazione o nelle botteghe. Nei primi anni del XV secolo la situazione cambiò. A Firenze e in altre città d'Europa le corporazioni di arti e mestieri decisero l'esclusione delle donne dalle associazioni, impedendo loro di esercitare in proprio qualsiasi attività artigianale al di fuori delle mura domestiche, al fine di proteggere il lavoro maschile. Faceva eccezione il caso delle vedove, alle quali era concesso di dirigere la bottega del marito, riconoscendo loro sia la competenza del mestiere, sia il ruolo di socia del defunto. Così, con il trasferimento agli uomini del commercio e di gran parte dei mestieri, il lavoro cambiò sesso e alle donne restarono ufficialmente ben poche attività, solo quelle che potevano essere svolte nelle abitazioni o nel chiuso dei conventi. In un dipinto, i coniugi Arnolfini. L'immagine più rappresentata della perfetta armonia coniugale, che tanto preoccupava trattatisti e pedagoghi, è forse quella del pittore fiammingo Jan van Eyck, il quale né i coniugi Arnolfini del 1434 mostra uno straordinario realismo, sia pure costellato da elementi simbolici. Gli zoccoli che sottolineano la sacralità della stanza nuziale, il cagnolino che suggerisce la fedeltà, un ambiente intimo e confortevole il cui spazio è contrassegnato dalla presenza femminile. Lo specchio tondo per pettinarsi, la collana appesa alla parete, le pantofole rosse che si scorgono ai piedi di una seggiola, il piumino per spolverare appeso al seggiolone che si scorge dietro la donna. Altrettanto inequivocabile è la posizione degli sposi. Giovanni Arnolfini esprime il suo potere guardando fermamente l'osservatore, mentre sua moglie, Giovanna Cenami, tenuta per mano dal coniuge, che la guiderà con serena fermezza nel corso della vita e non osa sollevare lo sguardo. Vergogna, temenza e paura. L'educazione delle donne, alle quali si imponeva di essere umili, obbedienti e piene di attenzione nei confronti del marito, e del potere maschile in generale, continuava ben oltre il periodo dell'infanzia e a tale scopo esisteva un vero e proprio filone letterario pedagogico dottrinale, il cui scopo era l'insegnamento dei comportamenti virtuosi. Tra i più noti è il libro di Francesco dei Barberino, Reggimento e costumi di donna, scritto verso il 1318, nel quale l'autore detta regole e precetti, indispensabili per fare di una donzella una moglie obbediente e una massaia perfetta, inculcando vergogna, temenza e paura. Assai diverso nel tono, paternamente affettuoso, e molto più dettagliato nei consigli, è il Ménager de Paris, scritto nel 1392 da un non più giovane ricco borghese per istruire la giovane moglie alla vita coniugale e alla conduzione della casa. In essa lei è la responsabile e dovrà gestirla per conto del marito. E così lo terrai lontano e lo proteggerai in tutte le scomodità e gli procurerai tutto l'agio che ti sarà possibile procurargli e lo servirai e farai in modo che sia ben servito nella tua casa e tu affiderai a lui per ciò che non riguarda la casa. Infine, la regola del governo di cura familiare, scritto da Giovanni Dominici verso 1401, e pone in particolare l'accento sulle istanze morali che devono guidare i comportamenti quotidiani delle fanciulle e delle donne. www.redigio.it E la storia continua.